Lo avevamo sentito all'inizio del lockdown, all'inizio dell'emergenza Covid-19, per sentire dal punto di vista sociale, secondo lui, come poteva presentarsi il periodo appunto in cui si sta a casa. E oggi ricontattiamo il sociologo, il professor Diego Cason, che ringrazio anzitutto per essere intervenuto. Buongiorno Diego, come stai? Anzitutto mi permetti di darci del tuo anche in radio?
Certamente, buona giornata a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, Diego, da quando ci siamo sentiti? Dall'inizio di questo periodo in cui stavamo a casa, ad adesso, quando ovviamente le misure si stanno via via allentando, cosa noti e come sarà il futuro, con particolare riguardo alla socialità? Cioè, saremo più chiusi, saremo più aperti, avremo più voglia di andare in giro, avremo più paura? Come vedi, secondo la tua esperienza e secondo la tua professione, questa situazione che stiamo vivendo e che vivremo?
Per sapere e per poter dare una risposta a questa domanda sarà necessario attendere almeno una settimana e mezza per vedere se questo allentamento delle misure di confinamento, chiamiamole così, ha dato i frutti sperati oppure ha prodotto una ripresa del contagio. Ma detto questo, è evidente che l'allentamento delle misure di precauzione, anche se rimangono attive per quanto riguarda gli strumenti, diciamo così, per contenere comunque le possibilità di contagio, come indossare la mascherina, i guanti in pubblico e tutto il resto che conosciamo, hanno sicuramente liberato il desiderio di riprendere una serie di relazioni, poiché questa qui era stata la privazione più pesante, insomma, dal punto di vista umano, per tutti, credo. E quindi il desiderio di riprendere un po' la vita normale, in qualche misura, era perfettamente comprensibile ed è più o meno quello che è accaduto. E quindi direi che da questo punto di vista qui, per poter dare una risposta a cosa accadrà, è necessario vedere se questo non provoca un incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati. Se questo non accadrà, credo che ci saranno ulteriori misure di allentamento, perché è inevitabile che questo accada per tanti motivi, insomma, non solo economici, ma soprattutto proprio per ritrovare l'equilibrio personale e serenità, insomma, in qualche misura.
Ecco, ma questo equilibrio personale, Cason, cioè quando si potrà tornare ad andare al bar, al ristorante, dal parrucchiere, ci sarà entusiasmo o prevarrà anche una sorta di assuefazione al fatto che, vabbè, oramai mi sono abituato a stare a casa, e i pasti li consumo sempre in casa, la socialità ormai sono abituato così. Cioè, c'è il rischio, Cason, che ci sia un'assuefazione a questa condizione, secondo te?
Ma di sicuro in un primo periodo ci saranno molte persone che continueranno ad essere molto prudenti, poiché il rischio è concreto e abbastanza rilevante, e quindi non credo che immediatamente ci sarà una ripresa automatica delle abitudini che avevamo in precedenza. Ci vorrà del tempo, perché come tutti i traumi serve un periodo di tempo perché si vengano assorbiti e superati, e quindi non credo questo. Però ricordo anche che dopo periodi molto più lunghi di questo, di privazione delle normali relazioni, delle normali attività, in generale si tende a, come dire, a caricare di significato questa ripresa della normalità. Dopo la prima guerra c'è stata la Belle Époque, dopo la seconda c'è stata il periodo dell'età del jazz in Italia, e quindi c'è stato proprio il desiderio di riprendere a vivere normalmente. Del resto lo si è visto anche il primo giorno che è stato permessa la ripresa delle attività sportive all'aperto, pur con le precauzioni che conosciamo. Insomma, moltissimi hanno approfittato della giornata, che tra l'altro non era neanche particolarmente bella rispetto alle precedenti, per muoversi, per riprendere, diciamo così, contatto con il mondo che in qualche misura avevamo lasciato un po' fuori dalla finestra nei periodi precedenti.
Una riflessione su due categorie, Diego, i giovani e gli anziani. Iniziamo dai giovani, ecco, sono stati privati, logicamente, della scuola, della scuola vera e propria, pur sempre con la didattica a distanza, e quindi del collegamento con i coetanei. Il fatto anche di non uscire fino adesso. Quale può essere la reazione da parte dei giovani, secondo te? Al fatto anche che la scuola, logicamente, si riprenderà il prossimo anno, non si sa ancora con quale modalità, e il fatto di non trovarsi ancora adesso, di non fare assembramenti, probabilmente per ancora più tempo. Una delle categorie che ne potrebbero risentire di più potrebbero essere i giovani, secondo te?
No, non so perché in questo periodo qui hanno dato prova di grande disciplina, con qualche eccezione naturalmente, come sempre accade, ma insomma in linea generale c'è stata una grande disponibilità ad accogliere queste misure, insomma anche a sopportarle con sufficiente spirito di sacrificio, diciamo così. Certamente per un giovane, soprattutto in fase adolescenziale, il venir meno ai rapporti con i coetanei è un danno assai maggiore che non per un adulto, diciamo, perché è la fase in cui la relazione, soprattutto nel gruppo e con i coetanei, è elemento costitutivo di identità, e quindi la rinuncia è molto più pesante, molto più faticosa da accettare, questo senza dubbio. Molti di loro avranno sperimentato proprio anche il valore che la scuola ha dal punto di vista relazionale, al di là degli aspetti educativi e di istruzione e di studio che possono coinvolgere più o meno le persone, insomma, secondo il loro talento, dei loro desideri e delle loro inclinazioni, ma avranno sicuramente rivalutato il grandissimo valore relazionale, l'importanza di una palestra in cui si sperimentano relazioni, rapporti, sentimenti, emozioni, la condivisione di opinioni, anche lo scontro, l'incontro, insomma, con gli altri, che è il laboratorio in cui si creano le identità, in cui si creano le capacità di interagire con gli altri, di comprendere le ragioni, di verificare i torti degli altri, insomma, prendere le misure con quello che si è e uscire dalla fase, diciamo così, dell'infanzia in cui si pensa che il mondo sia stato costruito intorno a noi per farci felici e
Sì,
si sperimenta che in verità il mondo è lì anche per tutti quanti gli altri e non solo per noi, insomma. E
certo.
credo che questo sia stato un notevole sacrificio.
Riguardo gli
E
anziani.
mi... No, no, prego. Per quanto invece riguarda gli anziani, qui il discorso, scusa, da fare è diverso perché l'esperienza, diciamo così, del rarefarsi delle relazioni è uno dei caratteri dell'età anziana, poiché i coetanei se ne vanno e tu diventi anziano proprio perché sopravvivi a tutti i tuoi affetti, a tutti i tuoi amici, e quindi questa esperienza dell'esposizione a questa malattia ha accelerato, diciamo così, questo processo di distacco dalla realtà del mondo conosciuto da parte degli anziani. Credo che per loro, a cui anche come categoria partecipo anch'io, sia pesato ulteriormente anche il fatto che erano i soggetti più esposti, più
Certo.
vulnerabili, non tanto al contagio, ma quanto alle forme gravi di malattia che il contagio produce e anche alla concreta possibilità di perdere la vita per effetto di questo contagio, un po' come capitava prima per le influenze stagionali oppure per delle malattie che i giovani superano senza grosse difficoltà, mentre per gli anziani rappresentano degli scogli difficili da evitare. E quindi credo che sia stato ancora di più avvertita questa vulnerabilità, questa, come dire, incertezza, insomma, rispetto al superamento delle difficoltà del presente, che è una caratteristica costante dell'età anziana, che in questa fase si è di sicuro acuita, e meno male che, nonostante tutto, comunque l'assistenza domiciliare ai nostri anziani ha continuato a funzionare, anche se naturalmente con meno possibilità di relazione affettiva e di conforto, diciamo così, emotivo per i nostri anziani, proprio perché il distanziamento è stata una regola fondamentale per evitare di contagiarli.
Certo. Cason, in questo periodo, logicamente, in questi 2 mesi stiamo tutti attenti alle notizie, no? Relative al coronavirus, i dati, adesso le riaperture, la curva di contagio e quant'altro. Ecco, una volta tempo fa avevamo pochi mezzi di comunicazione, la radio, la televisione, adesso si aggiungono Facebook, i virologi che arrivano nelle trasmissioni televisive, cioè siamo in una sorta di bombardamento mediatico. Fa bene? È eccessivo? Secondo te, come e quanto tenersi informati per non essere sovraccaricati anche mentalmente, di non arrivare a sera ed essere sfiniti di questa situazione, ancor più di quanto pesante lo sia?
Ma il mio suggerimento è che ognuno di noi deve seguire le notizie in merito allo sviluppo di questa epidemia il meno possibile. Io lo faccio per lavoro e devo registrare ogni giorno i dati perché è il mio mestiere, ma la gente che non fa questo mestiere qui dovrebbe fare di tutto per non pensarci proprio. Non c'è nessuna necessità che ogni giorno si sappia quanti morti in più sono accaduti in un posto o in un altro, quanti ammalati e farci mettere ansia e preoccupazione da trasmissioni e da comunicazioni che sfruttano questo momento qui per far audience in maniera piuttosto cinica, direi. È il solito classico modello della nera, insomma. Sangue e morte sono le cose che attirano di più, però bisogna entrare in contatto con questo aspetto dell'esistenza sgradevole il meno possibile, insomma. Quindi suggerisco soprattutto alle persone che si preoccupano di trascurare completamente, si dedichino a un buon film, si guardino i cartoni animati, si ascoltino della buona musica o semplicemente tengano spente le fonti di informazione, che tanto la loro situazione personale, tranne le informazioni sulle precauzioni da tenere, ascoltando più o meno notizie sulla diffusione del virus non cambia per niente, pertanto è perfettamente inutile.
È certo che però Cason è quasi necessario, nel senso che ogni giorno ci si attende qualche novità, no? Un DPCM magari domenica sera, il giorno dopo un'altra possibile apertura, quasi quasi ci, tra virgolette, obbligano. Cioè, nel senso che se vogliamo sapere quello che possiamo fare, dobbiamo tenerci informati, dobbiamo ascoltare, dobbiamo leggere. Questa è un po', come dicevi giustamente te, anche una forma, diciamo così, di comunicazione esasperata. Siamo anche proprio.
Ritengo che anche la comunicazione pubblica ufficiale sia stata sovrabbondante e anche questa per motivi evidenti di visibilità politica, che è la stessa cosa della visibilità di una merce, perché tanto comunque è sempre un prodotto da vendere. E io avrei scelto una modalità comunicativa decisamente molto più sobria, completa, precisa, adeguata, ma sicuramente più sobria, utilizzando molto meno tempo e dando solo le informazioni necessarie ed essenziali, e tutto il resto l'avrei assolutamente ridotto al minimo, insomma. Anche se ho apprezzato per certi aspetti la capacità delle istituzioni attraverso i loro rappresentanti, la capacità anche la volontà di avviare un dialogo, diciamo così, non solamente funzionale e amministrativo, ma o burocratico che dir si voglia, ma anche un dialogo emotivo con i cittadini rispetto a questa cosa qui. C'era anche bisogno anche un po' di questo, perché l'istituzione in questi casi deve anche fare il possibile per rassicurare, per stabilire un contatto emotivo, per favorire la coesione e la solidarietà, e quindi non critico questo aspetto qui, solo l'avrei fatto in modo molto più sobrio e molto più limitato. Tanto per dirne una, se sei in studio, dall'altra parte c'è un cameraman a 6 metri di distanza e tu sei un presidente di regione, sei da solo in studio, non c'è nessun bisogno che tu indossi la mascherina, per dire.
Cioè, Cason, mi aveva colpito giorni fa, lessi una dichiarazione della ministra della salute della Svezia, dove le misure sono state differenti, meno rigide rispetto alle nostre. Non aveva motivato in buona sostanza, adesso cito a memoria le parole, ma in sostanza mi pare questo, che noi ci fidiamo dei cittadini e i cittadini si fidano dello Stato. C'è fiducia.
Ma anche in quel caso credo anche che gli svedesi se la siano raccontata, visto il numero di contagi che hanno avuto per effetto della loro sciagurata scelta di non affrontare la questione nel modo adeguatamente drastico e rigoroso che si è rivelato necessario a posteriori.
Certo. Cason è.
Certamente c'è una tradizione, diciamo così, di relazione con le istituzioni nei paesi nordici, diversa che non nei paesi latini, però insomma. il virus non gliene frega niente né della tua bontà né della tua virtù. Certo. Se sei nelle condizioni di beccartelo, lui ti assale e ti elimina se tu sei insufficientemente debole per essere eliminato. Pertanto tutte queste cose qui, dal punto di vista del funzionamento biologico del virus, sono totalmente inutili.
Certo, caso con un'ultima domanda. Ci dicevi prima i dati della provincia di Belluno, tu li analizzi chiaramente per lavoro. Allora ti chiedo, come sarà la nostra società, la provincia di Belluno, dal punto di vista demografico, dal punto di vista degli stili di vita, in futuro cambierà qualcosa?
Beh, sicuramente già cambiato qualcosa e anche cambierà qualcosa, indubbiamente, anche perché la nostra provincia è stata colpita molto duramente dal virus. Non facciamoci ingannare dai piccoli numeri proprio perché siamo in pochi, ma in termini percentuali o casi su 10.000 abitanti, la nostra provincia è la prima delle province del Veneto, insieme a Padova, ad essere stata colpita. Pertanto la nostra apertura internazionale, dovuta alla nostra manifattura estremamente dinamica e in relazione con tutto il resto del pianeta, ci ha esposti a questo rischio infettivo, e anche la nostra struttura produttiva di servizi turistici si espone a questi rischi, insomma, tranne alcune località dove appunto mancano sia le manifatture che il traffico turistico. Dovremmo ripensare al nostro modo, insomma, di stare al mondo, diciamo così, e anche il nostro modo di praticare il turismo, anche se ci sono anche due aspetti positivi, sia per quanto riguarda la manifattura che il turismo. Per quanto riguarda la prima, abbiamo avuto molte manifatture che si sono prese cura dei loro dipendenti, direi in modo esemplare, sia dal punto di vista della tutela della loro salute, sia dal punto di vista della tutela dei loro redditi. E questo fatto qui non va dimenticato, perché non capita sempre, e questo è un valore di esperienza straordinario e estremamente importante per quanto riguarda i rapporti e le relazioni industriali dentro le nostre imprese. Per quanto riguarda il turismo, c'è un altro aspetto anche qui vantaggioso: la montagna ha un vantaggio, perché ha il vantaggio della scarsa densità. In Veneto abbiamo circa 280 abitanti per chilometro quadrato in media, sul totale del Veneto, che salgono a 200, scusami, a 340 se togliamo di mezzo la provincia di Belluno, ma in provincia di Belluno ci sono 59 abitanti per chilometro quadrato.
Certo.
E in certi comuni montani nostri gli abitanti per chilometro quadrato sono meno di 4-5, insomma, no? So il numero di Erto, che non è un nostro comune, ma Erto ha 3 abitanti per chilometro quadrato.
Certo.
Quindi le attività di ospitalità di famiglie o di gruppi o di persone in montagna garantisce loro un periodo durante l'estate, se lo desiderano, di totale e assoluta sicurezza da elementi di contagio, se semplicemente restano nei luoghi in cui sono ospitati e osservano le regole di sicurezza nei rari e pochi contatti che avranno. E quindi avremo un elemento aggiuntivo, perché le persone possono godere della bellezza delle Dolomiti senza incontrare nessuno. Se vogliono, basta che scelgano itinerari,
certo,
come dire, diversi da quelli classici. Questo può permettere loro di scoprire anche che le Dolomiti sono molto di più della cartolina che loro hanno in mente.
E chissà quanti Gason in città molto colpite, come può essere Milano, Bergamo e altre città, avranno pensato: ma perché non vado a vivere in montagna? Chissà quanti possono aver fatto questo pensiero, e ce l'auguriamo in futuro che possano farlo anche per la nostra demografia, giusto?
Ma sì, certamente. C'è un modello di sviluppo che spinge le persone ad andare a stare in città, che diventano luoghi infernali da 12, 15, 20 milioni di abitanti, dove il minimo contagio ha la possibilità, il minimo soggetto, agente contagioso, ha la possibilità di trovare una tavola imbandita di umani da contagiare. Insomma.
Sì.
Anche questo modello di addensarci tutti dentro aree urbane che diventano invivibili e che sottopongono a servitù tutte le loro periferie, è un modello che andrà ripensato. E andrà ripensato anche l'idea di poter vivere essendo riforniti solo dalla produzione di qualche altro paese, perché una comunità deve in qualche modo produrre una parte almeno di ciò che gli serve. Naturalmente questo ragionamento sulla globalizzazione è anche il suo opposto, perché nei momenti di epidemia che colpiscono soprattutto alcuni paesi, il supporto e la solidarietà degli altri che gli forniscono le merci e i servizi di cui ha bisogno è un elemento essenziale della cooperazione internazionale che non dovremmo certo abbandonare.
Assolutamente. Diego, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione. Ti ringraziamo per il tuo tempo, quello che ci hai concesso e che credo sia stato molto utile a beneficio dei nostri ascoltatori. Grazie molto.
Spero
a Diego Casone.
Grazie. Buona giornata a tutti voi e un augurio che stiate tutti bene nelle prossime settimane.